giovedì 10 gennaio 2013 alle ore 21 sull'arida schiena del formidabile monte Pompei, la vita alle pendici del Vesuvio. Anna Maria Volonté.
C'erano delle compagnie specializzate di attori e di comici con tanto di capocomico che venivano utilizzati per gli spettacoli teatrali. Qui vediamo un bellissimo bassorilievo della Casa degli Amorini Dorati e invece un particolare di un mosaico molto bello firmato da un certo Dioscoride di Samo, che rappresenta proprio degli attori girovaghi che andavano appunto in giro, naturalmente solo maschi. Solo i maschi facevano anche la parte delle femmine. Naturalmente gli attori erano considerati istriones, quindi di serie B, erano abbastanza bassi, avevano un livello, erano famosi ed effettivamente anche ammirati, però diciamo che dal punto di vista del censo erano considerati un poco meno degli schiavi, insomma, un poco di più degli schiavi, scusate. Così come i gladiatori, che erano amatissimi, seguitissimi, le signore si innamoravano anche di questi gladiatori, ma in realtà dal punto di vista sociale erano proprio ad un livello molto basso, perché dobbiamo calcolare che i gladiatori erano destinati a morire, quindi erano comunque schiavi, in qualche caso liberti, cioè schiavi liberati. Di gladiatori liberi se ne conoscono veramente pochi. Anche nel caso dell'anfiteatro, che è costruito nell'estrema parte occidentale di Pompei, addirittura utilizza, si appoggia all'ultima parte delle mura, l'anfiteatro è stato costruito in epoca sillana, quindi appena dopo la conquista da parte di Silla, ed è il più antico anfiteatro conosciuto. L'anfiteatro a Roma sarà costruito nel 26 avanti Cristo, quindi per dire che è il più antico tipo di anfiteatro. È la parte, diciamo, dove avvenivano gli spettacoli, i giochi gladiatori e le venazioni, cioè la caccia alle belve, è più bassa di 6 metri, è molto bassa rispetto a dove si sedevano gli spettatori, e addirittura aveva un sistema molto comodo per far fluire, defluire gli spettatori, perché aveva nella parte occidentale delle scale appoggiate esternamente. Lo possiamo vedere in questa pittura molto interessante, che racconta proprio un episodio che ha coinvolto la città di Pompei. Quello che vedete è proprio l'anfiteatro di Pompei con il velarium e le famose scale di cui vi parlavo. Nel 59 a.C. scoppia una rissa tremenda durante i giochi gladiatori tra i pompeiani e i nocerini. Pestaggio pesantissimo, i nocerini hanno la peggio, ci scappano anche una serie di morti, per cui l'imperatore, il senato decreta la chiusura dell'anfiteatro per 10 anni come punizione, e il magistrato, il senatore, il personaggio importante che aveva organizzato questi spettacoli, che tra l'altro era un romano, un senatore che era stato cacciato via dal senato ed era andato a rifugiarsi a Pompei, viene in qualche modo interdetto ai pubblici uffici. Qui potete vedere appunto questo ricordo, è un affresco staccato da una casa di Pompei proprio che ricorda questa rissa. Poi Nerone però si impietosirà e dopo il terremoto del 62 darà di nuovo la possibilità di utilizzare l'anfiteatro, anche perché veramente i romani erano appassionatissimi dei giochi gladiatori. Qui vedete una scritta che è stata ritrovata sulle mura del Teatro Piccolo: per la salute dell'imperatore Vespasiano Augusto Cesare e dei suoi figli, per la consacrazione dell'altare, la compagnia dei gladiatori di Gneo Allio Nigidio Maio, che questo è un personaggio tra i più eminenti di Pompei, Flamine di Augusto, darà spettacolo di lotta a Pompei il giorno 4 luglio, seguirà un combattimento con fiere e ci sarà il velario, perché il 4 di luglio... Abbiamo visto un po', diciamo, l'aspetto pubblico, politico, vediamo quello religioso. Vi ho parlato del Tempio di Apollo, che è uno dei più antichi, risale al VI secolo, poi avrà tutta una serie di ristrutturazioni nel II secolo ed anche in epoca augustea. Apollo trovano insieme a Minerva, sua sorella, e erano considerate nel VI secolo le divinità protettrici più importanti di Pompei. Addirittura Minerva veniva considerata la protettrice della navigazione, viene raffigurata molto spesso con un timone, e quindi un'antichissima divinità che insieme ad Apollo e anche ad Ercole, che viene considerato protettore delle saline, alla foce del fiume Sarno c'erano le cosiddette saline Ercule, quindi anche il commercio del sale non era da trascurarsi, importantissimo per la conservazione dei cibi, e quindi erano le divinità più importanti, tant'è vero che nella zona del foro vicino ai teatri c'è questo foro triangolare con un tempio del VI secolo, un tempio dorico costruito in forme greche, così come anche questo che doveva essere all'incirca così, quindi circondato da colonne, e sono questi templi che vengono proprio costruiti anche per ringraziarsi un tantino in questo caso i greci, con cui i pompeiani avevano un grande contatto sicuramente subito, e soprattutto nel VI, nel V, e soprattutto dopo la battaglia di Cuma del 474, quando i greci sconfiggeranno gli etruschi, e quindi avranno il monopolio del commercio del Mediterraneo. Altro tempio importante, quando poi la città diventerà colonia romana, in ogni città romana non può non esserci un tempio dedicato alla triade capitolina, quindi Giove, Giunone e Minerva. Perciò nell'atto settentrionale che chiudeva il foro ci doveva essere questo grande tempio di Zeus, già costruito nel II secolo a.C., però poi ristrutturato nel I secolo con una cella che diventa tripartita, perché doveva contenere le statue delle tre divinità. Questo tempio, come abbiamo visto, al 62, dopo il 62 d.C. era crollato per il terremoto, per cui anche adesso, come potete vedere, è rimasto poco nulla. Hanno ritrovato questo busto gigantesco di Zeus. In molti casi a Pompei, lo diremo poi, le statue dei templi, nelle celle dei templi erano degli acroliti, cioè c'era solo il busto, le mani, i piedi, perché il resto era in legno ed era vestito proprio con abiti in stoffa. Un'altra divinità importantissima è Venere, come potete vedere, che a partire dall'epoca Silanea in poi sostituirà Minerva come importanza e come dea protettrice dei commerci e della navigazione. Anche Venere verrà raffigurata spesso con in mano il timone. Il tempio di Venere, che era gigantesco e si trovava esattamente, proprio l'ho forse mostrato prima in pianta, appena entrati nella città da Porta Marina, doveva essere, se si fosse riuscito a ristrutturarlo e a restaurarlo dopo il terremoto, il più grande e più importante di Pompei. Non riuscirono, e quindi ancora adesso, quando vi dovesse capitare, o chi di voi è stato lo sa, entra da Porta Marina e vede soltanto 4 rovine, null'altro. E poi con l'avvento dell'impero noi abbiamo i templi dedicati o al genio dell'imperatore o comunque al culto imperiale. Che cos'è il genio per i romani? È quell'entità soprannaturale che fa parte di ciascuno di noi, ma anche della natura, delle forze naturali, che ci sta vicino e che ci protegge. È una divinità molto antica. Qui per esempio abbiamo il tempio della Fortuna Augusta, come è e come probabilmente era, e il tempio del genio di Vespasiano, che si trova proprio sul foro vicino al tempio dei Lari, altre antichissime divinità della casa, protettrici importantissime per i romani, così come probabilmente doveva essere. Altre divinità importanti, che magari non sono proprio le divinità ufficiali o comunque appartengono alla sfera del privato, si trovano dappertutto nelle case di Pompei, nei triclini e nelle botteghe. Qui vediamo la bottega di Lucio Vetuzio Plaudio, un termopolium, cioè un bar, uno snack bar dell'epoca, e qui vediamo il larario. L'arario perché? Perché vi ha rappresentato il proprietario sotto forma del suo genio, i due lari, che erano le antiche divinità protettrici della casa. Ai lari si offrivano anticamente il farro e il sale. I lari erano legati alla casa, non si spostavano da lì, mentre i romani avevano anche come divinità protettrici della casa i penati, e i penati invece si spostavano con le persone. Se voi pensate ad Enea, che quando scappa da Troia con il padre si porta dietro i Penati. E qui vedete altre due divinità importantissime per il proprietario di questo snack bar, che sono Mercurio, quindi il dio dei commercianti e dei mercanti, e naturalmente Bacco, perché si servivano. Qui vedete delle statuette dei lari, naturalmente nelle case, nelle ricche case di Pompei, nell'atrio c'erano questi tempietti molto belli, molto elaborati, e le statue potevano essere sia in terracotta che in bronzo. Questi vengono dalla casa degli Amorini Dorati. Addirittura in certe case molto ricche i tempietti erano due. Questi sono i due larari che si trovano nella casa del Menandro. E altra divinità, altra diciamo così, divinità particolare per i romani è il serpente. Il serpente è Agathodaimon, questo serpente che viene considerato il simbolo della fertilità, della rigenerazione. In tutti i larari di Pompei il serpente, come vedete, uno o due, compare sempre. Questa, tra l'altro, questa immagine di larario è molto interessante perché è l'unica rappresentazione antica del Vesuvio conosciuta e trovata a Pompei. Proviene dalla casa del Centenario, una casa che dopo il terremoto del 62 è stata trasformata in un bar, in un termopolio con annesso lupanare e stanze d'affitto. E quindi gli avventori che arrivavano e che usufruivano di questo bar avevano già un manifesto con tutto quello che si produceva, tutto quello che si serviva, quindi Bacco che è diventato un gigantesco grappolo, e addirittura il Vesuvio che, come vedete, è coltivato quasi fino al cratere. L'Oriente a Pompei, un tempio importantissimo fin dal secondo secolo, il culto di Iside, il tempio di Iside. Tutti questi culti come Iside, Cibele, queste divinità che hanno questa idea di una salvezza, di qualche cosa nell'aldilà che può dare tutto quello che uno nella vita reale magari non ha, sono importantissimi. Il culto di Iside arriva a partire dal prima del secondo secolo avanti Cristo, è uno dei templi meglio conservati. Perché? Perché all'epoca, dopo il terremoto del 62, era stato completamente ristrutturato. Tra le altre cose è stato scavato nel 700, ma nel 760 la spedizione di Napoleone alla conquista dell'Egitto del 1798, per cui dell'Egitto l'Europa sapeva pochissimo. Non erano ancora arrivati i grandi disegni della spedizione pompeiana, degli architetti e dei disegnatori che avevano seguito l'esercito di Napoleone, e quindi tutto quello, diciamo, che si conosceva dell'Egitto, la gran parte, arrivava da questo tempio che era conservatissimo al momento dello scavo. E era un tempio su un alto podio con una cella più lunga che larga. All'interno della cella si sono ritrovati soltanto la testa, le punte dei piedi e le mani della dea, perché naturalmente tutto il resto era in legno e in stoffa. E poi questo tempio aveva questo piccolo tempietto che era il Purgatorium, era un piccolo sacello che dava accesso a un locale sottostante dove veniva conservata l'acqua del Nilo, e naturalmente gli adepti dovevano andare in questo sacello per purificarsi. Tutto intorno correva un porticato, e la cosa bella di questo porticato era che era completamente affrescata con scene del Nilo, paesaggi, sacrifici, qualche cosa veramente che trasporta il visitatore in questa terra mitica dell'Egitto. Naturalmente, scavo del 700, tutto tolto, tutto al Museo di Napoli. Però se voi andate adesso, hanno ricostruito un plastico del tempio e hanno dedicato tutta un'intera sala alla ricostruzione degli affreschi, probabilmente come doveva essere, e almeno un affresco messo, veramente sono bellissimi.